Seconda puntata di Boarding Pass qui dagli studi di registrazione dell'Adisu di Via Benedetta. Io sono Giuseppe e il mio saluto va a tutti coloro che sono all'ascolto. Oggi dovrò fare a meno di Francesco, che però tornerà presto. Gli mandiamo un saluto, ma anche perché sappiamo che Fra è all'ascolto. Ad ogni modo, siete pronti per passare un'altra ora con noi parlando dell'Erasmus? Oggi il programma sarà diviso in due parti. Nella prima parleremo di uno degli aspetti dell'Erasmus che per certi versi è anche nuovo per Perugia, che è quello delle associazioni di benvenuto e di accoglienza. Chi si reca all'estero, come sapete, porta con sé, oltre che grandi aspettative ed entusiasmo, anche molti dubbi e perplessità, come per esempio trovare la casa, come farlo chiaramente, poi vi è l'enigma della lingua, è chiaramente una città di destinazione che non si conosce. E poi chiaramente molti altri dubbi e perplessità che possono essere risolti e magari molte volte anche affrontati completamente grazie all'aiuto di gruppi e appunto associazioni Erasmus, che spesso sono composte appunto da studenti. E questo è proprio il caso del PEP, che lungi dall'essere il mio fan club personale, sta per Perugia Erasmus Project. E oggi qui abbiamo, posso dire, l'onore di avere come ospite il presidente dell'associazione, Valeria Serpentini.
Troppo onore.
Troppo onore.
Ciao Giuseppe, come stai?
Beh, io sto bene. Comunque sono io che faccio le domande qui, attenzione. Allora, Valeria Serpentini, tu sei una studentessa di relazioni internazionali
all'Università per Stranieri di Perugia, la specialistica.
La specialistica, molto bene. Valeria, allora entriamo subito nel tema.
Sì.
Cos'è o chi è questo PEP e di cosa vi occupate esattamente?
Il PEP è un'associazione Erasmus composta da studenti Erasmus e non che, tornati dalla loro esperienza, non hanno voluto porre fine a questo periodo e si sono voluti mettere a disposizione degli studenti che hanno la possibilità di trascorrere un periodo di studi qui a Perugia. Ci occupiamo principalmente di creare un servizio di accoglienza e un supporto informativo che provenga appunto direttamente dagli studenti, da chi ha vissuto, da chi vive direttamente questa esperienza di mobilità. E, ovviamente sappiamo che catapultarsi in una realtà completamente diversa da quella a cui si è abituati non è sempre facile, a cominciare, come dicevi, dalla ricerca di un alloggio, la comprensione dello stile di vita nella città in cui ci si trova, e l'inserimento spesso non è così semplice e immediato.
Certo.
C'è chi riesce a passare queste tappe senza troppi problemi e chi magari spende il primo mese cercando di integrarsi nella società. E il PEP vuole essere un supporto, un mezzo per accelerare l'inserimento e anche contribuire alla formazione di quello che vogliamo definire lo studente europeo.
Chiaro. Ma nella decisione di creare questa associazione c'è qualcosa appunto delle vostre esperienze all'estero? Perché mi dicevi prima che siete tutti studenti, che avete comunque già fatto l'Erasmus.
Sì, io in prima persona sono stata in Erasmus a Salamanca in Spagna, nonché prima ho passato 3 mesi in Giappone, e sicuramente questo ha contribuito a sviluppare in me l'idea di creare un supporto del genere.
Certo. Posso confermarlo pure io che anch'io sono stato in Erasmus ed effettivamente molto molto comodo e molto meglio avere qualcuno che magari ti venga a prendere alla stazione e che ti porti proprio a casa, che ti mostri tutto, specialmente appunto quando arrivi in un paese nuovo di cui non sai niente.
Ecco, però ecco, ci tengo a precisare che non deve essere però un supporto 24 ore su 24, nel senso non vogliamo essere le nuove mamma e papà di questi studenti che viaggiano.
I maligni diranno che magari un supporto più notturno per questi studenti.
Ci sono sempre le voci maligne e fanno bene.
Un'altra cosa, Valeria, voi siete tutti volontari, vero?
Sì. Sì, la nostra attività
non
è di volontariato.
Nessuno.
Assolutamente, tutta passione, pura passione.
Bene, Valeria, a questo punto ci ascoltiamo le prime canzoni della puntata di oggi, che sono Chelsea Dagger dei The Fratellis e Guelve di Il canto
del loco.
Bene, andiamola a sentire.
We'll be right back.
Happy dear, bring your sister over here. Dance with me just for the hell of it.
Turn it up.
De Fratellis con Chelsea Dagger è il canto del loco con Welve in apertura di Boarding Pass, il programma dedicato all'Erasmus. Ancora qui con Valeria Serpentini dell'associazione Erasmus PEP. Allora Valeria, l'anno scorso, esattamente a maggio, il 16 maggio se non sbaglio.
Sì, 16 maggio.
Si sono celebrati 20 anni di questo progetto, no? Con celebrazioni chiaramente sono state svolte non solo in Italia ma anche in Europa alla fine.
Ovviamente. Dire,
l'Erasmus è una cosa che riguarda tutto il continente. A Perugia il PEP, nonostante fosse attivo solo da un mese, vero?
Sì, un mese.
Siete nati
l'11 aprile, ufficialmente l'11 aprile 2007.
Uh-huh. Avete organizzato questa grande giornata evento.
Sì.
A cui hanno partecipato, sono intervenuti alcuni personaggi anche di un certo spessore, no? Vogliamo ricordarli.
Guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere un ragazzo dell'associazione Erasmus Roma 3, Andrea Marando, e attraverso lui
salutiamo Andrea Marando.
Salutiamo, approfittiamo per salutarlo. E attraverso lui ho conosciuto il dottor Lenarduzzi, che è considerato il padre dell'Erasmus, è stato il presidente della commissione che ha creato questo progetto nel lontano 87. E lui ha partecipato a questo 16 maggio, che è stata poi la giornata di apertura al pubblico del PEP anche.
Sì.
Oltre al dottor Lenarduzzi, all'onore di avere Lenarduzzi, ha partecipato al 16 maggio anche la dottoressa Corradi, che l'abbiamo ribattezzata un po' la madre del progetto.
Come mai?
E diciamo è stata a seguito delle sue esperienze in America, di studio, problemi di riconoscimenti di esami, è stata la promotrice, l'ideatrice di questo progetto, è stata diciamo la rottura di scatole della commissione negli anni 80.
Ecco, le radici di questo progetto vanno addirittura fino agli anni 60, è
sì,
vero? E se volete sapere tutto questo e molto altro su come è stato costruito l'Erasmus, su come si è sviluppato nel corso degli anni, su internet Sofia Corradi, sì, professoressa di Roma 3, dicevi, ha messo proprio questo file, che è una sorta di reportage con tutte le tappe fondamentali che hanno marcato la storia appunto dell'Erasmus.
E oltre, sì, scusami se ti interrompo, oltre alla parte storica che magari potrebbe essere meno interessante, c'è l'ultima parte che è emozionante, direi, la parola giusta per definirla, e racconta un po' l'Erasmus visto dagli studenti, quello reale, quello che lascia le emozioni.
Molto interessante. E a proposito di emozione, Valeria, mi sa che durante la giornata del 16 maggio di cui parlavamo prima ci sono stati anche dei momenti di, diciamo così, trasporto emotivo, ecco, di emozione, anche perché Lenarduzzi e la Corradi, che tanto tempo avevano lavorato per affinché si facesse l'Erasmus, in realtà non si vedevano comunque da tanti anni.
Sì.
Quindi
guarda, è stato bello perché oltre a queste persone che appunto non si vedevano da molto tempo, ed è stato emozionante già di per sé questo, c'è stato l'incontro anche con chi è ora il referente nazionale dell'Erasmus,
sì,
quindi l'incontro generazionale, che è la dottoressa Grano.
Sì.
E l'elemento che ha contribuito a creare questa situazione emotiva abbastanza elevata è stato anche il nostro video realizzato da Matteo Evangelista e Giulia Cecchini, un video di circa 15 minuti che parla dell'esperienza Erasmus.
Sì.
E a fine mattinata è stato proiettato e si è creato questo ambiente così familiare, che è poi l'ambiente Erasmus degli erasmiani. Ed è stato un momento indimenticabile.
Hai visto questo PEP? A proposito di nuovo del PEP, avete un motto, uno slogan?
Bella domanda. Ufficialmente no, però ci si potrebbe pensare. E qualcuno dei membri qualche volta usa dire "Once you pep, you can stop".
Okay. Quindi come dobbiamo chiamarvi? Piccole Pringles? Peppini?
Potremmo avviare un business di patatine. Sì, perché no?
"Once you pep, you can stop". Allora, ed è con il motto del PEP che è venuto il momento di passare al secondo momento musicale di oggi. Continuiamo con i Green Day con "She's a Rebel".
Resistance, and she's holding on my arm like a hand grenade.
Ritornati nuovamente in studio qui in Via Benedetta all'Adisu. Ci siamo dimenticati prima di dare quello che è il contatto, il sito della Corradi. Non è in realtà il sito della Corradi, comunque l'indirizzo internet dove potete trovare tutto il materiale che la professoressa Sofia Corradi ha messo proprio sull'Erasmus. E segnatevelo bene, specialmente se siete interessati a partire: www.lifelong.it/italiano/library.htm, oppure potete trovarlo semplicemente su Wikipedia cercando la voce Erasmus, lo troverete in basso, oppure semplicemente utilizzando uno qualsiasi dei motori di ricerca, cercando Sofia Corradi. Allora Valeria, altra domanda per te: qual è in realtà l'aspetto più interessante della vostra associazione? Voglio dire, sicuramente magari non so, conoscere tante persone da tutto il mondo, da tutta Europa, che cosa?
Senza dubbio il contatto personale che si ha con questi ragazzi e il sentirsi utili. E la cosa più bella è quando un ragazzo Erasmus ti ringrazia per quello che offri, che al di là di quanto si possa pensare che un'associazione Erasmus faccia solo feste e divertimento, c'è anche molto supporto.
Ci vogliono,
ma non è solo quello. E comunque anche quello contribuisce a creare la famiglia di erasmiani, certo. E quindi l'aspetto più interessante è il rapporto interpersonale che si crea tra persone di culture e di provenienze diverse.
Bello, tutto molto bello. Senti, ma gite, feste, mostre, accoglienza, sport, chissà cosa.
Siamo noi.
Ma come fate a organizzarvi?
Guarda, l'associazione è composta da una quindicina di persone, arriviamo a 30 allargando il gruppo, e ognuno ha un settore di responsabilità, che appunto sono gite, feste, mostre, quindi attività culturali, sport, e ogni responsabile si preoccupa di prendere relazione con locali, con istituzioni, con enti, per creare appunto queste attività da offrire agli studenti Erasmus.
E loro sono contenti.
Ovviamente.
L'attività che va per la maggiore, inutile dirlo, feste?
Ma anche le feste, sai, anche le gite.
Le gite.
Sì, ci richiedono, anzi, ci incontrano in centro. Ragazzi, dove andiamo domenica? Dove andiamo? Allora, cosa avete organizzato?
Andate lontano oppure vi mantenete in zona?
Principalmente magari facciamo gite di un giorno, sì, nei dintorni di Perugia, ma anche avendo contatti anche con altre associazioni Erasmus, abbiamo possibilità di organizzare più giornate, tipo Firenze, Roma, L'Aquila o comunque qualsiasi altra destinazione raggiungibile in due giorni.
E tu sei a capo di tutto questo? Un presidente autoritario, un presidente flessibile, un presidente...
Questo non sta a me
come
dirlo.
Sei? Sei? In ambito istituzionale, come sei?
In ambito istituzionale diciamo che pretendo un pochettino, forse. Pretendo anche da me, quindi perché non pretendere dagli altri? No, però a parte gli scherzi... È bello essere a capo di un gruppo. Essere a capo sembra una cosa enorme da dire, però è bello, interessante e fa crescere ogni giorno di più.
Brava Lady. Ma vogliamo darlo l'indirizzo internet del PEP, visto che siamo in tema di indirizzo?
Certo, allora, lo dai te o lo do io?
Vai.
Vado io.
Spara.
www.perugiaerasmusproject.eu.
Uno più corto? Non potevate. Non c'era uno più corto?
È il nostro responsabile web che non ha voluto più corto.
Ma per i ragazzi che eventualmente fossero interessati a partecipare alle attività del PEP, possono rivolgersi quindi al sito e lì penso che troveranno tutti i contatti utili.
Sì, guarda, cioè, oltre al sito posso lasciare anche l'email. che è Perugia Erasmus Project,
certo,
@gmail.com. Oppure siamo presenti dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 14 al secondo piano di Palazzo Gallenga di fronte all'Aula Magna con il nostro pep desk,
il tavolino informativo.
Sì.
Bene Valeria, prima di salutarti dunque ti chiedo un'ultima cosa. Abbiamo parlato del vostro presente, del vostro passato. Quali sono i vostri piani futuri a questo punto?
Ovviamente rinforzare la struttura organizzativa, migliorare sempre di più il servizio, perché a un anno dalla nascita il servizio ovviamente non è completo.
Cioè, si può sempre migliorare, questa è la vostra mentalità.
Potrebbe essere il nostro secondo motto. Continuare a stringere contatti con altre associazioni e magari entrare nel gruppo ESN, Erasmus Student Network, mm-hmm, che è il network, sì, che racchiude le associazioni Erasmus europee. E ovviamente continuare anche a collaborare con le istituzioni per progetti e iniziative varie.
Ah, molto interessante. Avete dei programmi a breve o lunga scadenza?
Guarda, per quanto riguarda rapporti, le nostre attività straordinarie, che non sono quindi le feste, le, sì, gite di cui si parlava prima, abbiamo dei progetti in corso a breve scadenza, mm-hmm, direi. In particolare stiamo collaborando con l'Università Bersaglieri di Perugia per la realizzazione dell'Erasmus Mundus Day, che ci sarà il 6 giugno 2008 in, sì, occasione del Forum Europeo per il Diritto allo Studio.
Invitiamo tutti ad accorrere, quindi.
Ovviamente, poi comunque vi daremo informazioni, controllate, certo, il sito, tenetevi informati. E colgo l'occasione per dire che chiunque voglia avere informazioni può anche utilizzare il forum del sito dell'associazione che abbiamo lasciato prima.
Bene, Valeria, del PEP abbiamo parlato, gli indirizzi li abbiamo dati, penso che a questo punto sia tutto. Grazie veramente a Valeria Serpentini, presidente del PEP, Perugia Erasmus Project. Magari speriamo di riaverti un'altra volta, magari quando si avvicinerà il momento del forum europeo.
Volentieri, volentieri.
In bocca al lupo a tutti voi. Adesso è venuto il momento di passare alla seconda parte di Boarding Pass, ma non prima di aver ascoltato un altro pezzo, Last Night degli Strokes. Seconda parte di Boarding Pass, con noi un altro ospite. Se nella scorsa puntata abbiamo avuto tre ragazzi che la loro avventura Erasmus la stavano vivendo proprio in quel momento, questa volta invece abbiamo deciso di proporvi anche l'altra parte, l'altro punto di vista, voglio dire, il punto di vista di chi dall'Erasmus è già è tornato. Ci farà compagnia qui Matteo. Ciao Matteo.
Ciao Giuseppe Maria.
Ecco, non abbiamo gli applausi registrati sotto, altrimenti te li mettevamo. Allora Matteo, anche tu sei uno studente di relazioni internazionali,
sì.
Sei di Rieti.
Di Rieti.
E anche tu fai parte del PEP.
Esatto,
vero?
Sì, dentro dell'associazione PEP mi occupo della gestione del sito web, di tutto quello che riguarda, ecco, l'aspetto più tecnico, grafico, informatico. Ad esempio adesso stiamo portando avanti un progetto video per mostrare qual è la realtà all'interno della nostra università. Portiamo avanti un progetto di un libro e di un video collegati appunto all'evento che ci sarà per l'Erasmus Mundus.
Sì.
E anzi approfitto, visto che la presidente scalpita qui, di ricordare che per la realizzazione di questo libro vorremmo raccogliere una serie di esperienze di studenti che hanno studiato alla stranieri, italiani e stranieri, sì, ovviamente, e chi può essere interessato a partecipare può mandare direttamente un'email al PEP e gli forniremo tutte le informazioni di cui ha bisogno, no?
Bene, quindi il PEP che ritorna sempre.
Sempre, sempre.
Sempre.
È un'ossessione.
Matteo, senti, la tua esperienza, anche tu, quindi anche tu sei stato a Salamanca.
Anche
scelti proprio apposta.
Sì, sì, infatti.
Esperienza fantastica, indimenticabile, come accade nel 90% dei casi, oppure no?
Ma per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Insomma, non mi pento di nulla, lo rifarei altre 3.000 volte.
Domanda
credo
scontata, infatti, questa, mi sa. Senti, vorrei farti subito una domanda. Veniamo a un momento molto delicato, no?
Dell'Erasmus.
Che è quello del ritorno. Il ritorno viene vissuto da molti, e qui non stiamo scherzando, come un vero e proprio shock.
Un disastro, è la fine.
È la fine. E riprendersi a volte può, non so, può voler dire anche mesi, no?
Ma sì, perché io, insomma, tornato dall'Erasmus, mi sono trovato a passare tutto il mese di agosto a Rieti con la mia famiglia. Poi, ecco, dovevo laurearmi, quindi tra settembre e ottobre esami, tesi, laurea, insomma, è stata una tragedia.
Cioè, ecco, ma un po' generalizzando, dico, ma com'è possibile? Ecco, cerchiamo di far capire anche, cioè soprattutto a chi questa esperienza non l'ha vissuta, com'è possibile che magari si torni così depressi dall'Erasmus? Cosa ha di speciale questa esperienza?
Io credo che una persona in Erasmus abbia la possibilità di non semplicemente fare quello che vuole, ma proprio di ricominciare quasi una vita da capo, con persone nuove, con persone che non ha mai conosciuto, in una situazione diversa in cui ha soltanto che apprendere. Quindi ritornare alla realtà quotidiana, magari la famiglia, gli studi, quello che vuoi, è una costrizione in qualche modo. Ci si sente in gabbia, è inutile.
Che mi dici delle amicizie che hai fatto a Salamanca?
Con chi hai legato di
più? Voglio dire, è stato questo magari l'aspetto più importante per te?
Sicuramente sì. Insomma, io credo che non sarebbe stata la stessa cosa senza le persone con cui ho condiviso l'Erasmus. E, ad esempio, a casa vivevo con la presidente, sempre qui vicina, con una ragazza spagnola, una ragazza tedesca. Avevamo diverse conoscenze italiane, ecco, con cui ci vedevamo spesso, ma poi le amicizie erano veramente internazionali.
Mm-hmm. Abbiamo sempre parlato dell'Erasmus, diciamo così, in modo eccezionale, un'esperienza incredibile, bellissima. Ma è veramente tutto rose e fiori, oppure c'è qualcosa che non va? Il ritorno magari.
Sì, l'unica cosa che non va è che finisce. Nel senso, non lo so, probabilmente dipende da esperienza esperienza, da com'è la città in cui, certo, si va, dalle persone, dall'università. Nella mia esperienza personale credo di no. Ecco.
Matteo, hai qualche aneddoto particolare da raccontarci della tua esperienza? Qualcosa che può far veramente capire che cos'è questo Erasmus?
Guarda, a esempio, che ti riferisci?
Guarda, io per esempio quando sono arrivato in Svezia, avevo l'impressione anche dopo una settimana di conoscere le persone con cui stavo magari da tantissimo tempo, da una vita.
Sì, vero. Ma poi la cosa simpatica è stata che mi sono sentito veramente a casa a Salamanca nel momento in cui in piazza ho incontrato una ragazza che mi ha riconosciuto. Dopo due giorni ho fatto: "Ah, ciao Matteo", una ragazza francese che avevo visto una volta forse
a Perugia.
Ah, no, a Salamanca.
Ecco, io molto sveglio.
Sì, complimenti.
E Salamanca invece è una città incredibile.
Come dimensioni è più o meno come Perugia, forse anche come ambiente. Certo, è la Spagna. Quindi certo. Abbiamo detto tutto.
Molti la considerano come la città spagnola ideale per in cui fare l'Erasmus.
Credo di sì.
Ti vedo d'accordo.
Credo di sì.
Bene. Altro momento musicale. Questa volta è il turno di alcune canzoni che ci ha portato Matteo e che penso ti ricordano l'Erasmus. Ti ricordano i tuoi giorni a Salamanca.
Le canzoni spagnole sono quelle che sono, però ricordano, l'importante è quello.
Abbiamo già messa una spagnola e torniamo a metterne un'altra. Prima abbiamo Tori Amos con Cornflake Girl e poi un gruppo, Matteo, come si chiamano qui?
La caja de Pandora,
che sarebbe il vaso di Pandora.
Qualcosa del genere.
Con Acuérdate Bien de Mi Cara, per gli ascoltatori di Radiofonica.
This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone to the other side with my hands like a pea. There must have paid her a nice price, she's putting on her string be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Never was a cornflake girl.
en algún rincón del infierno, te juro que esperaré. Acuérdate bien de mi cara, que no será la última vez. Nos veremos en el infierno, te juro que ahí estaré. Acuérdate bien de esta cara, seguro que la vas a ver. En algún rincón del infierno, te juro que esperaré. Acuérdate.
Siete su Radiofonica, questo è Boarding Pass e io sono Giuseppe, ancora un po' a tenervi in compagnia. E con me Matteo, reduce da un'esperienza Erasmus a Santiago, anche Santiago,
Salamanca.
Dico, a Salamanca, ecco. Gli effetti di disturbo creati guarda, nello studio da Chiara sono serviti a qualcosa, ecco un po'. Matteo, allora,
dica.
Se solo i nostri ascoltatori potessero vedere quello che succede in questo studio, ecco. Matteo, allora, andare a studiare fuori, Erasmus quindi,
sì.
Serve anche per imparare o, chiaramente dipende dai casi, anche migliorare una o più lingue, dipende sì. dai casi chiaramente. Generalmente si torna un po' più robusti, non so, in inglese, no? La lingua comune. E altrettanto generalmente non si impara, questa è una cosa che ho notato, non si impara la lingua del posto dove si va. Che so, magari vai in Svezia e non sai niente di svedese, torni dalla Polonia o dalla Finlandia che le uniche cose che sai sono solo le parolacce, per esempio, no? E tutto ciò comunque, specialmente se sei italiano o spagnolo, vero?
No, io voglio smontare la tua tesi. Nel senso, io in Spagna penso di aver parlato in tutto una ventina di volte inglese, cioè mi è capitato davvero molto raramente. E invece sono riuscito a migliorare lo spagnolo. Cioè, io quando ho iniziato l'Erasmus a Salamanca parlavo una cippa di spagnolo, come si suol
una
dire.
Una beata cippa.
Esattamente. E quindi sì, è stato anche difficile inizialmente. Però ecco, la Spagna è uno di quei paesi che ti permette di imparare la lingua del posto, perché non è molto dissimile dall'italiano, le lezioni universitarie sono interamente spagnolo, la gente poi si presta molto a parlare, ad aiutarti, quindi
anche perché sei obbligato comunque alla fine,
sì.
Mi sa che gli spagnoli
ed è uno dei pochi casi in cui, non so, i tedeschi, insomma i nordici sono più forti con le lingue, ci invidiano perché diciamo, gli italiani imparano subito lo spagnolo, non è giusto.
Per te non ci sono stati problemi all'inizio? Non so.
Tantissimi, quanti ne vuoi?
Dimmene uno.
Ma ad esempio, insomma, mi ricordo una delle prime sere a Salamanca, eravamo usciti, eravamo andati in un disco pub.
La domanda subito sorge spontanea: con quanti litri di alcol addosso?
Era l'inizio. Vabbè, serata, quindi
no, scherzavo.
No, comunque, ecco, c'era un po' di allegria.
Sì,
in questo locale c'era una sorta di soppalco, un piano di superiore, in cui qualcuno andava a ballare. C'era il buttafuori, io mi presento al buttafuori, gli dico: quiero salir, intendendo voglio salire, no? Voglio andare a ballare sopra. E questo mi fa: la porta sta lì. Io ci rimango malissimo e solo dopo capisco che salir in spagnolo significa uscire.
Vuol dire uscire.
Quindi gli ho detto: voglio uscire. E lui mi ha risposto giustamente: la porta sta là, vattene, insomma.
Capita, capita. Insomma, c'è anche di peggio. E poi c'è anche quel favoloso mix linguistico, meglio conosciuto come Erasmus English, no? Che non è altro, ecco, che una specie o una sottospecie di inglese, magari arricchito con come dire, altri termini provenienti da tutte le lingue europee, quando va bene, perché a volte ci trovi anche i dialetti dell'Italia meridionale.
Sì, fantastico.
Non mi potrò mai dimenticare quando, sentendo parlare questo mio amico napoletano, insomma, rivolgendosi a questa ragazza tedesca, disse, voleva dire, vuoi una tazza di tè? Disse semplicemente: do you want a tazza of tea? Cioè, questo è uno del invece di
vabbè, ha sbagliato una parola sola alla fine, dai.
Sì, il problema è che subito dopo disse pure, volendosi distendere sul divano, disse pure, per chiedere: hai un cuscino? Disse: do you have a cushion? Disse questo, insomma
capitano queste cose.
Da far diventare bionda la regina d'Inghilterra, insomma.
Probabile. No, ma ti ripeto, noi abbiamo parlato pochissimo inglese. Forse, ecco, venivano fuori mezzi misti italiano, spagnolo, tedesco a casa nostra, con la coinquilina tedesca che, non so, per dire, ricordo, davvero diceva verdad, cioè con l'accento tedesco. Era spettacolare.
Bene, senti, passando invece a un altro argomento, questo volevo chiedertelo tanto. Tu hai visto il film L'appartamento spagnolo?
Sì.
Film, ricordiamo, di Cédric Clapiche, in cui, tra parentesi,
lo conoscono altri, tutti,
ma sicuramente conosceranno invece Audrey Tautou, una delle protagoniste, sì, che fa la ragazza del ragazzo francese che parte, va appunto, dove era? A Barcellona, vero?
Barcellona.
Era a Barcellona, in cui abbiamo questi ragazzi, questi 6-7 ragazzi, adesso non ricordo bene il numero, comunque, che vivono in questo appartamento a Barcellona. Sai che bordello, attento.
Sì, lo capisco bene.
A condividere la stessa esperienza Erasmus. E ti ho citato questo film perché a mio avviso è il film, beh, oddio, non tanto a mio avviso, ma
è obiettivamente un riferimento,
esatto,
per chi vuole partire, chi è in preda dell'ansia da ritorno.
È il film dell'Erasmus per antonomasia.
Sì, sì.
Insomma, non trovi? E questo ha spinto chiaramente tantissimi ragazzi, ragazzi e ragazze, compreso il sottoscritto, a partire. Ha,
sì,
messo un fomento dentro incredibile. È stato lo stesso pure per te?
No, io volevo partire a prescindere, senza se e senza ma. Sicuramente l'averlo visto prima della partenza mi ha gasato, mi ha riempito di molto entusiasmo, ma la decisione di partire era già stata presa da tempo.
bella risposta. A proposito di partire, cosa diresti a chi magari è ancora perplesso, a chi magari è ancora qualche è riluttante, e anche a chi, ma sai, ci sono tanti luoghi comuni anche sull'Erasmus, nel senso, vai là, non fai niente.
Ma questo dipende tutto da te, nel senso, è ovvio, ognuno sceglie il tipo di Erasmus che vuole fare, se vuole fare l'Erasmus vacanza o se vuole fare l'Erasmus che lascia qualcosa, e di cose da lasciare l'Erasmus ne ha tante a livello di...
Prima, comunque.
Però nessuno credo possa negare di aver, non so, visto un sensibile miglioramento del livello della lingua, o l'inglese o la lingua del paese, di,
sì,
aver fatto almeno uno o due esami, comunque, magari di quelli più tosti che in Italia non riesci a fare, o di aver stabilito una rete di contatti, comunque l'apertura mentale che deriva dall'Erasmus credo che non la lasci nessun'altra esperienza.
Ecco, anche questo discorso degli esami, vogliamo dire che non è vero che quando si va all'estero non si danno esami, voglio dire, non è impossibile fare esami.
È una bugia.
Chiaramente dipende sempre.
No, dipende molto dalla persona. Ecco, io un po' a metà, nel senso, un po' vacanza, un po' studio. Infatti, ecco, alla fine 3 esami in 6 mesi sono riuscito a farli.
Sì, no,
è giusto. Tu quanti ne hai fatti, Giuseppe?
Allora, passiamo alla prossima domanda. No, bene. Allora, Matteo, ti ringrazio. per il tuo intervento, anche perché so che devi andare a lavorare, devi scappare.
Eh sì, la famiglia poi.
La famiglia. Grazie, speriamo di riavere nuovamente anche te. Bene, siamo in chiusura di questo nostro secondo appuntamento con Boarding Pass. Vi do una breve anticipazione su quella che sarà la prossima puntata. Ci faranno visita altri ragazzi stranieri, verranno da un paese molto caldo, non vi dico quale. E ci sarà da divertirsi. Abbiamo selezionato veramente tre fenomeni. Non mancate, quindi. Vi lascio proprio con una delle canzoni dell'appartamento spagnolo, No Surprises dei Radiohead. Allora, ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto da Giuseppe. Ciao.
Ciao, ciao.
This is my final fate, my final